è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Che facciamo adesso, scusate? Oh, arginare il mare,
anche se non voglio, voglio già volare le distese azzurre.
Caro Parenzo, te la ricordi la Polverini mentre cantava in campagna elettorale così?
Ma come dimenticarla?
Questi momenti meravigliosi della politica. Senti invece quello che è successo tra la Polverini, Rositani, che è un consigliere d'amministrazione della RAI, ex AN, e un giornalista del Fatto, alla famosa ormai, almeno per i giornali, non credo che ne parlino agli angoli delle strade, Fiera del Peperoncino a Rieti, dove c'erano politici, consiglieri d'amministrazione della RAI, eccetera, eccetera. A un certo punto il giornalista del Fatto, che si chiama Carlo Tecce, lo conosciamo sia io che te perché
grande
si occupa di televisione,
il signor Tecce,
a un certo punto
lottatore.
Fa una domanda alla Polverini e chiede: signora, scusi, governatrice del Lazio, come mai lei è arrivata in elicottero qui invece che con la macchina? Roma Rieti, credo che sia un elicottero della protezione civile, no? Comunque sentiamo come ha risposto la Polverini.
Te lo fa la domanda, ma siccome si parla molto,
scusi, stiamo andando a fare
siccome si parla molto della casta, non era il caso di venire in auto e non con l'elicottero?
Vado. Lei non troverà alcuna spesa che vi riguarda.
Ma perché è venuto con
nemmeno le scene, guarda, vai in bilancio e vai a controllare.
Ma perché è venuto con l'elicottero? Perché è venuto con l'elicottero?
Deficiente.
Lei è un provocatore cretino, questa è la voce di Rositani. Ancora Polverini, Rositani versus Tecce.
Studia che fa bene prima di parlare, non fare come i tuoi colleghi della casta dei giornalisti.
Io sono giornalista, senta.
Vai via, tu non sei degno di essere giornalista. Sei un microfono,
ma lei è venuto o no con l'elicottero?
Stai tranquillo che non.
Voglio sapere se lei è venuto con l'elicottero.
Se ne deve andare, non ha capito? Le do uno schiaffo.
Solo un passo. Rositani, un mito, perché non interviene qui alla Zanzara? L'abbiamo chiamato nei giorni scorsi, non è voluto venire. Vabbè. Comunque, le do uno schiaffo, lei è un cretino, la casta dei giornalisti, studi sulla questione della... A me non me ne frega niente della questione dell'elicottero, lo dico perché è divertente la risposta, perché uno può anche dire: io vengo con l'elicottero perché sono autorizzato a venire con l'elicottero, perché mi va di venire in elicottero, perché avevo fretta e sono il governatore del Lazio e voglio venire in elicottero.
Ecco, invece, avrebbe chiuso la polemica.
Invece no. Ancora Rositani contro e Polverini contro Tecce.
Vai tranquillo, vai a controllare.
Vabbè, poi lo spiegherà perché è venuto con l'elicottero.
No, io non ho nulla da spiegare, caro. Tu non troverai nemmeno una cena a carico mio.
Non mi interessa.
Perché me le pago tutte le cose che faccio. Stai tranquillo.
Non potevi venire con la macchina.
Si paga con i soldi tu. Sai anche che con che macchina giro io, stai sereno.
Ma non.
Vai dai tuoi amici che girano con le macchine che costano un sacco di soldi. Io giro con la macchina.
Ah, ma sono il fatto.
Vabbè, bisogna dire una cosa, può anche avere un'urgenza, certo non per andare alla Fiera del Peperoncino, dove pure era attesa perché è il governatore del Lazio.
La Fiera del Peperoncino.
La Fiera del Peperoncino, sì.
Certo.
La risposta è la risposta quella che conta. Uno può dire: beh, sono autorizzata a prendere l'elicottero, invece no, c'è una sorta di acredines che forse nasconde qualche leggerezza da questo punto di vista, ma non lo so. Ve l'ho fatta sentire perché è significativo di un certo modo di rispondere. Berlusconi di oggi invece dice: il paese è bloccato perché per la burocrazia, e fa però un esempio sbagliato, secondo me, che è l'esempio della sua fontana a Villa Certosa in Sardegna, non è proprio l'esempio più appropriato. Comunque vabbè,
che comporta addirittura problemi di oppressione burocratica. Posso dire una mia esperienza personale. In Sardegna, dopo che noi avevamo approvato il piano casa come governo, pur avendo tutte le amministrazioni di centrodestra, regione, provincia e comune, Io ho dovuto attendere mesi e mesi per installare una fontana in un territorio di 1.000.000 di metri quadrati. Ho un cantiere bloccato da alcuni mesi perché non si riesce a ottenere dal comune una variante.
Resti sola.
Bene, era il Berlusconi di oggi, che poi per la settimana prossima ha annunciato il ministro della giustizia, e qui c'è stato un intervento di Napolitano, caro Parenzo, secondo me un po' inappropriato, devo dire. Perché a un certo punto Napolitano, dopo aver detto che i giudici devono essere, non devono essere attaccati, beh, insomma le solite cose sulla giustizia, dice: beh, il ministro della giustizia non deve essere tra gli attuali ministri. Ma io non so se il Presidente della Repubblica abbia il potere di dire: non devi sceglierlo tra i ministri che hai adesso, ma dentro il Parlamento o comunque fuori dal governo attuale.
Così ha detto
in un comunicato. Vabbè, ci saranno sicuramente delle ragioni formali, istituzionali. 800 24 00 24. Siamo, caro Parenzo, con un direttore, il direttore del TG5, Clemente Mimun. Buonasera.
Ciao a tutte e due.
Come sta? Come stai? Come stai?
Tutto bene, ragazzi, tutto bene.
Tutto bene. Allora, subito una domanda. Vogliamo, Minzolini è un po' in difficoltà, mi sembra, no? È un po' in difficoltà il TG2, sei stato direttore del TG1. Allora, vorrei che Clemente Mimun adesso un consiglio a Minzolini, attaccato per le note spese, per la questione dei dati di ascolto.
Guarda, forse
deve resistere o no? Deve resistere o no?
Chiunque dirige il TG1 senza essere di provenienza centro-sinistra è destinato ad avere una quantità di rotture di coglioni che vanno oltre ogni misura.
Perché quelli di centro-sinistra no?
No, quelli di centro-sinistra no, io credo che a Minzolini, io non mi occupo, a me, io ho fatto un percorso in Rai dove sono stato tra l'83 e il 90 e tra il 94 e il 2007,
sì,
senza avere mai una contestazione di alcun tipo, né amministrativa né niente, e persino le fregnacce di cui parla Repubblica
con che cosa?
La presunta, come si chiama?
Struttura Delta.
Struttura Delta.
Che non esiste secondo te?
Ma la struttura destra ce l'ha nella sua mente, nel suo piccolo cervello, Ezio Mauro. La struttura delta.
Beh, piccolo cervello, insomma, piccolo cervello addirittura. Piccolo!
Piccolo, anch'io sono, per noi abbiamo piccoli cervelli rispetto alla quantità complessiva del peso.
Ah, in genere.
Però secondo me lui ce l'ha piccolo, piccolo.
Cioè, più piccolo della media.
Anche sulla struttura delta, siccome erano venute fuori delle intercettazioni, in cui sì, mio nome veniva tirato in ballo,
sì,
non l'avevo mai visto perché non mi sono mai occupato.
Le ascoltate?
No, non le ho mai ascoltate, anche perché non me ne frega assolutamente niente, so benissimo il tono dei ragionamenti che si faceva tra colleghi, a prescindere dall'orientamento politico. Io mi ricordo che ero già direttore del TG5, chiesi ed ottenni con difficoltà di essere ascoltato da un audit della RAI, cioè da una commissione interna della RAI,
sì,
formata da componenti dell'ufficio del personale, che mi...
Ma su che cosa, scusa?
Interrogò mezz'ora.
Su che?
Sulle telefonate, la vicenda, eccetera. Mi disse che non avevano nulla da obiettare rispetto ai miei comportamenti, quali erano i seguenti. A. Mai sforato un budget, sempre restituito quattrini all'azienda. B. Mai perso una sfida con la concorrenza, parlo in termini generali, qualche volta sì.
Ma non ho capito cosa ti chiedevano all'epoca.
No,
chiedevano conto di queste telefonate?
Avevo visto che c'era un grande paellame attorno a una presunta a scambi di telefonate con responsabilità di chissà quale tipo, e dissi: io sono qua, se avete qualcosa da contestarmi, dite.
E non ti contestarono.
Abbiamo fatto due chiacchiere e loro dissero di aver visto quello che bisognava vedere o si poteva vedere all'epoca.
Però io all'inizio ti avevo chiesto una cosa: che consiglio daresti? Tu dici chiunque
a
non sia.
Ma che consiglio darei a Minzolini?
Esatto.
Ma nulla, di tener duro, perché il problema lì è fare bene il giornale, farlo come uno se lo sente, ricordarsi di dove si sta, aver presente che si fa un telegiornale per tutti.
Ma gli editoriali, tu l'hai mai fatti gli editoriali?
No, ma quello è un problema di stile, a me non me ne importa niente di imporre la mia opinione, a me piace di più raccontare una cosa, e se è una cosa che divide,
sì,
mettere a disposizione una o più opinioni assolutamente targate, senza cercare di fregare chi ti guarda. Augusto
dunque
preferisce fare gli editoriali, la gente fa come la pensa, non inganna nessuno. Il TG3, che io guardo con assoluto rispetto e mi sta molto simpatica Bianca Berlinguer, sul serio, è un telegiornale assolutamente schierato, ma nessuno, è come se in ogni pezzo c'è la linea editoriale, ma non c'è un editoriale.
Perché tanto è inutile, dici, li fanno già nei pezzi, basta la scelta,
sì,
la scelta delle voci, il taglio, eccetera.
Assolutamente piena dignità presentato esattamente come lo fa Bianca. Come sì. Secondo me bisognerebbe avere un attimo di pazienza sì. e consentire anche a chi si chiama Minzolini e non Riotta di poter dirigere TG1.
Però gli ascolti vanno male.
Gli ascolti vanno male. C'è qualcuno che si è accorto che negli ultimi due anni c'è stato lo switch off? C'è qualcuno che si è accorto che le reti generaliste hanno perso?
Beh, qualche responsabilità ce l'avrà pure il direttore quando gli ascolti vanno male, o no?
Se cambia il mercato, allora adesso ti spiego, se tu hai la possibilità di guardare sette canali, c'è un mercato di sette
sì, no,
canali.
Ma che il mercato sia cambiato, non c'è
di guardare 40 canali,
sì.
evidentemente il mercato cambia. Non si capisce perché in presenza di sette, la presenza di sette ristoranti la devi giudicare come la presenza di 40, cioè
però
di 40 ristoranti.
La sensazione, magari è la nostra che ci occupiamo, sì. che ci occupiamo di queste cose, adesso poi do la linea al traffico, è che insomma in generale la sensazione è che abbia perso un po' di autorevolezza rispetto a prima, comunque quella allure del telegiornale istituzionale.
Questo è un punto di vista assolutamente rispettabile. Io non mi impiccio, non mi esprimerò formalmente su un concorrente diretto che è anche un mio amico, ma dico che una cosa però sì. permetto di dirla ed è una cosa importante e vale sì. per tutti. Fatto salvo Enrico Mentana, altro mio amico, che sta facendo una performance eccellente,
sì.
tutte le altre televisioni e su una rete in cui è lui il punto di luce, perché non è che ci sia dell'altro, il punto di...
Cioè l'unico punto di luce della sette è Mentana?
No, Enrico ha illuminato anche i programmi giornalistici che lo seguono, per esempio Parenzo è collaboratore del programma immediatamente successivo al TG che prima dell'avvento di Enrico non ha mai fatto i 7 e gli 8 per
capito? Parenzo? Accendi un cero e do il traffico. Eccoci qui, caro Parenzo.
Che stai
facendo? Stai montando il solito servizio per in onda? Le solite cose, no? Il solito tuo cinema.
Lottiamo per l'8%, amico mio.
Il solito tuo cinema, come al solito, no? Vabbè.
Ci diamo da fare.
Vabbè, il solito.
No, ma ha ragione il direttore Mimmon. Se al posto di Mentana ci fosse Minzolini, il traino sarebbe diverso.
Questa non è male, però, Mimmon, questa non è male.
Sì. No, ci ripara l'altezza. Io ripeto, Parenzo è bravo e simpatico, lui sa che io lo stimo. Sì. Detto questo, prima
lo prenda TG5, lo prenda TG5.
Per il giornale, quei programmi lì facevano l'1, il 2, il 3%.
È precario, Parenzo.
Anche 7, 8, ma hanno anche un altro vantaggio, che è tutta colpa delle altre televisioni. Altrove si sono spenti i programmi di informazione. Loro hanno tenuto aperta bottega e hanno fatto bene. Io ho sempre pensato che non bisogna spengere la televisione.
D'estate.
Meno che mai nel servizio pubblico dove corre il canone.
Senta Mimmon, ma lei pensa che questi soldi dati a De Benedetti sia frutto di una sentenza politica? Che avranno ripercussioni anche su Mediaset?
Assolutamente sì.
Sentenza politica?
Una sentenza politica che a suo tempo De Benedetti fece un ottimo affare.
Era contento?
Tutti quanti contenti. Io non voglio, come si dice, approfondire gli elementi cui penso che sia andata così, ma anche fisicamente intorno a volte. Capisco da certe cose che è andata in un certo modo, dopodiché...
Avrà una ripercussione forte anche su Mediaset? Questa?
No, lo so, lì, il fatto vero è che l'editore svizzero è abbastanza fortunato con i giudici.
L'editore svizzero abbastanza fortunato, sì, beh, sì, tra la residenza.
L'editore svizzero del direttore col piccolo cervello, non è svizzero.
Ma guardi, piccolo cervello è una cosa. Piccolo cervello è stupido, non penso che lei creda che sia stupido, no?
Sì, Ezio. No, Ezio è bravissimo.
Allora perché piccolo cervello?
No, perché abbiamo dei cervelli, no? Ma vi domando, stiamo lì a fare 2 ore le pulce a Minzolini, ma secondo voi Ezio Mauro è un giornalista equilibrato, imparziale? Cioè non dite nulla, perché giustamente...
No, come non diciamo nulla? Io dico sempre.
Imparziale no.
Scrivo sempre su Repubblica, non si preoccupi.
Mai detto che è imparziale, direttore.
Ma figuriamoci, no? Almeno noi non lo diciamo, insomma.
No, io non ho mai detto che è imparziale.
No.
Ma fa un giornale d'opinione, ma lo dice anche il fondatore, il signor Eugenio Scalfari.
Ma fa un giornale d'opinione. Quando mi dite, ma tu avresti fatto editoriale, io ho fatto un TG molto diverso dal suo, e a me piaceva il mio, molto più di quanto non piace. Io, se dovessi fare il fenomeno, direi che ho lasciato il TG1 al 30-31% e alle 13.30 con 7-8 punti più di oggi. Ma i risultati miei...
Ma Minzolini le ha un po' rovinato questi risultati?
Com'è?
Minzolini le ha un po' rovinato questi risultati? Ti ha rovinato questi risultati?
Sono proprio due periodi storici completamente
adesso diversi. C'è più concorrenza, l'abbiamo già detto.
Vabbè. Anche io l'ho detto e ho ragione io, perché è così.
Sì, no, no, perché...
Benissimo. Ma è vero... quanto ha perso la Rete 1, o la Rete 2, la Rete 3...
È vero che avrai un... Per carità, non è che interessi anche questo la stragrande maggioranza della popolazione, però mi dicono che avrai un nuovo condirettore, o sbaglio?
No? Non se ne parla.
È falso?
No. Falso, con direttore, falso.
Con vice direttore, uno che viene dalla RAI.
Beh, io sono, come dire, aperto, io sto, guardo
uno che ha un cognome, uno che ha un cognome che fa De. Che inizia con De, sì.
Ma che è? Settimane linguistiche.
Qua si dicono soltanto quando si sono comunicate.
Che ne so.
Io guardo sempre quello che c'è sul mercato e anche là c'è gente in gamba.
Al TG2 in particolare, no?
Vabbè, tu stai parlando di
no, sto scherzando.
Con cui ho lavorato fino a quando ero bambino, figurati.
Volevo dare una mezza notizia, figurati. No,
no, io sono, guardo con grande attenzione ai colleghi che vengono.
No, magari si libera una casella per il TG2, sai, questo è...
La casella del TG2 è già occupata da Masi, che non è parente di Mauro Masi.
No.
Ed è il direttore pro tempore, vice direttore di interim. Tenete conto che Descalzi, quello di cui parli, aveva... diretto il TG2 per due volte per 2 mesi e 29 giorni.
Comunque
no?
Viene al TG5 o no?
Beh, al TG5 chiunque abbia capacità a breve scadenza ci dà un'occhiata.
Perché chiamavi Berlusconi capo in queste intercettazioni?
Durante i colloqui tra di noi?
Sì.
Boh, perché non ci vedo niente di male.
E nemmeno quando dici che l'informazione dicevi, almeno poi io non sono un appassionato,
no, è molto semplice. Sono già
il presidio antiguai.
No, è molto semplice. Allora, la questione qual è? C'è qualcuno nel centrodestra che pensa che quando vanno i loro, si fa per dire, generali, no?
Sì.
A dirigere qualche cosa,
sì,
possono fare chissà quale miracolo. Io ho sempre pensato intanto che nel caso di quelli che non sono di sinistra vanno a dirigere eserciti nemici.
Ah, prima, vanno a dirigere eserciti nemici.
Vanno a guidare, si fa per dire eserciti nemici. Secondo, che la capacità di un qualsiasi dirigente che non sia di sinistra in Rai non può essere quella di fare gol, ma al massimo di fare qualche parata.
Al massimo questa qualche parata nei confronti degli eserciti, dici? Degli eserciti.
Voglio dire che se tu pensi di dare vantaggio, di trarre vantaggio per la zanzara, te lo sogni. Se tu pensi di evitare al massimo che si dica qualche puttanata sulla zanzara, forse ci riesci.
E chi sarebbe in questo caso la zanzara? Chi sarebbe in questo caso?
Hai fatto una domanda precisa, fai il finto scemo con me.
Scusa, no, forti metafora.
No, perché magari capiamo noi, ma non capisce, capito, chi ci ascolta.
Tu parli. Allora, la domanda è: quelli di centrodestra sono andati a fare la struttura Delta per avvantaggiare Berlusconi in Rai? Allora, domanda: Berlusconi in questi anni si è avvantaggiato in Rai?
Magari qualche cosa ha ottenuto.
Programmi di seconda serata fantastici con lui. Davvero Santoro.
Cioè, ma lo volevi fare sto presidio antiguai o no? Lo volevi fare questo presidio antiguai? Sì o no?
O no?
Non è un presidio antiguai. Ho detto che se qualcuno pretende di poter portare vantaggi al centrodestra dirigendo questo o quel telegiornale, è fuori. Tipo, non è ragionevole.
Al massimo che può fare?
Al massimo può evitare qualche guaio.
Sì.
Vuol dire che può evitare che l'informazione sia faziosa e tutta da una parte, cioè contro.
Benissimo, così abbiamo fatto capire a tutti. Io l'avevo capito, così abbiamo fatto capire a tutti.
Okay.
Parenzo?
Cosa c'è dopo il TG5, direttore?
Cosa viene dopo il TG5 in termini
no,
di...
No, per te, per Clemente Mimun.
No, io guarda, io ho sempre...
Ne so, una rete, fare... una rete.
No, guarda, io se posso voglio continuare a fare il giornalista, finché posso.
Vabbè, questo nessuno
dovrebbe dire. No, ma senza alcuna... Io quando ho cominciato a fare il giornalista, io ho sognato di fare il giornalista da bambino.
Sì.
ho faticato molto, a differenza di molti figli di eccetera, sinistra, destra eccetera. Io ho fatto un culo come un secchio per arrivare al tesserino, ho fatto la gavetta, non me ne vergogno, anche se non è di moda.
Ancora il giornalista, però devo chiudere, Clemente, un'ultima cosa, tu che sei un uomo che è stato tanti anni alla RAI, per la RAI Santoro è una perdita?
Secondo me per la RAI Santoro è una perdita. Cioè, assolutamente sì.
Cioè, perdere Santoro è una cosa grave per la RAI.
Guarda, io sono per aggiungere prodotti, non per toglierli mai. Non, questo vale per Santoro e vale anche per la Gabbanelli, che è eccellente.
Grazie.
Che notizia!
Grazie.
Ma che notizia?
No, ma che notizia?
No,
per Parenzo, Parenzo c'è per Parenzo c'è sempre notizia. Grazie, ciao, grazie, ciao. Eccoci qui, caro Parenzo, 800 24 00 24, 19:21, con diversi minuti di ritardo, ma insomma è una consuetudine le ultime settimane.
Vabbè,
non c'è problema. Andiamo a sentire i titoli del TG3, veloci, perché dobbiamo essere veloci, abbiamo poco tempo, ci riservano poco tempo in questa parte, in questa, come dire, in questo momento storico. In questo momento storico della puntata.
Come lotto come un leone.
Scherzo, sto scherzando,
è
naturalmente.
Oggi, no? È venerdì 22 luglio.
Cioè, bisogna essere buoni, dici?
No, domani, cari amici Notav, cari amici della Val di Susa, cari No Global, domani Cruciani ed io saremo alla Versiliana, venite a prenderci. Venite a prenderci, amici Notav, siamo alla Versiliana alle 18:30 col dottor Liguori, siamo senza mazze né bastoni e senza scorta, venite a prenderci.
Scusa un attimo, però non avevamo concordato questa cosa, non sarà un tantinello pericolosa, scusami.
Venite a contestarci, aspettiamo le vostre contestazioni. Ma amici,
i signori della Versiliana non saranno molto contenti di questo tuo appello, di questa tua chiamata alle armi contro...
Ho detto dove sono, siamo lì, armati solo di dialettica,
Va bene, TG3.
E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belenguer.
Bomba a Oslo davanti al palazzo del governo, morti e feriti, forse una rappresaglia degli estremisti islamici contro l'intervento norvegese in Libia e Afghanistan. Napolitano, basta attacchi alle toghe sulla manovra coesione non risolutiva, il presidente preme per il nuovo guardia sigilli, ancora non sono pronti. Berlusconi, nessun problema con la Lega, la prossima settimana il nuovo ministro della giustizia, approvata la bozza di riforma costituzionale dello Stato. Fini alla convention del terzo polo, governo in agonia, la maggioranza indichi un nuovo premier, noi non ci tireremo indietro. Dopo il salvataggio della Grecia frenano le borse, restano i problemi dell'Europa, la Merkel buona la manovra italiana, ma servono altri sforzi. Disagi nelle grandi città per lo sciopero del trasporto pubblico, fermi bus, tram e metro e fino alle 21 a rischio anche i treni. 10 anni fa al G8 di Genova il pestaggio della scuola, della polizia, la scuola Diaz, fiaccolata per ricordare quella notte.
Evviva le tasse! Arrivano più tasse qui a Milano, caro Parenzo. Tu non sei residente a Milano, sei residente in quel di Siena. Le tasse ce l'hai da un bel pezzo. Magari
sono scappato via.
Arrivano le tasse rosse. Le tasse rosse. Che tasse, bello, che bello, che bello. Come mi diverte questa cosa. L'addizionale IRPEF per chi forse, per chi ha più di 50.000 euro di reddito, forse. Mentre Milano era sempre stata esente dall'addizionale IRPEF, aumenterà pure il biglietto dell'autobus, 1,50 euro. Viva le tasse! Com'è che diceva Padoschioppa?
Le tasse sono bellissime.
Io ho un nuovo mito,
Remo.
Un nuovo mito. Il mio nuovo mito si chiama Alberto Tedesco. lo vorrei abbracciare fortissimo. Caro senatore tedesco, la voglio abbracciare forte.
Non esageriamo adesso.
La voglio abbracciare
solo
forte.
Solo perché ha detto che vuole andare in carcere a trovare
no,
il
signor senti, Papa. Senti cosa ha detto, tu non leggi i giornali. Oggi, un'intervista
no?
a Repubblica.
Ha detto che vuole andare subito in carcere a salutare il signor Papa.
Non mi suicido anche se qualcuno vorrebbe. Non farò come Jan Palach. Non mi brucerò nella piazza davanti al Parlamento. E comunque il suicidio sarebbe una richiesta più comprensibile delle dimissioni. Milito nella sinistra da 35 anni e il giustizialismo non appartiene alla nostra storia, forse nella storia dei cattocomunisti. Allora lasciamola ad altre culture, ad altre maniere di avere rispetto del prossimo. Lasciamola a certi sedicenti cattolici. A chi si rivolge? Beh, la signora Bindi, eh? La Bindi non ha letto una sola pagina della richiesta di arresto, non sa niente della mia vicenda, parla a prescindere. Il suo moralismo mi fa orrore. E non da oggi. Sono 20 anni che la vedo invocare manette e galera con un livore indegno di una persona civile. Lei chiede le dimissioni a me? Ma si guardi intorno. Le chiede al parlamentare più assenteista del mondo, Gaglione, che lei ha imposto in lista. Lei ha costretto il PD ad eleggere in Puglia. Non la sapevi questa?
No, questa no.
È la versione di Pederesco, naturalmente. Insomma, ci vuole un minimo di coerenza e soprattutto un po' di rispetto umano per le persone. Ancora più feroce nei confronti di Deborah Serracchiani, perché non la considera nemmeno il senatore tedesco. La Serracchiani pure chiede le sue dimissioni, ma è una giovane eurodeputata che non ha ancora colto appieno il ruolo che deve svolgere. Bene, bene, questo tedesco che poi dice tante altre cose, tra cui una stoccata anche a Vendola. Avrei imposto al direttore generale le nomine negli ospedali, non è vero, se lo fosse, sia ben chiaro, per me sarebbe un reato, non una semplice raccomandazione, sarebbe concussione. Se la faccio io, e non l'ho fatta, merito gli arresti. Se la fa Vendola, si chiama spoil system. Va bene, sono carico, questa sera sono molto carico. Sono molto carico.
Come mai? Come mai?
Non lo so, così va a giorni, va a giorni. E vorrei sentire Renato da Torino. Buonasera.
Buonasera, sentivo prima i vostri commenti su Minzolin, calo del...
Minzolin, non gli tolga la I finale. Minzolini, non Minzolin.
Minzolini, vabbè. Comunque i vostri giudizi sul calo, io non tengo per Minzolini, non me ne frega niente di lui, però vorrei dire qualcosa sulla Zanzara invece, che io ascoltavo sempre volentieri e ultimamente cioè, non mi manca neanche più come trasmissione. E
infatti lei ci sta...
Infatti ha telefonato.
Infatti si
vede. Però quale motivo? Ho telefonato così, giusto per dire che...
Sì, giusto per dire, per perdere tempo, certo, certo.
Ma io non ho capito... come mai questa sorta di così di duo continuamente da un po' di tempo rispetto a una volta, adesso con Parenzo, prima con un altro.
Renato, cioè, Renato, sveglia, Renato, sveglia,
sveglia,
si svegli, da lei sembra che stia dormendo, sveglia, sveglia,
no, non so, mi sto guidando,
i tempi cambiano, le cose cambiano, todo cambia, mandatemi todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia.
E vabbè, se per voi è divertente, insomma, va bene così, però come voi c'è, cioè, voi
okay, lei, scusi, perché
altri,
ci
uno,
sta ascolta?
Da giudizio di voi.
Perché ci sta? E che me va benissimo che lei ha giudizio di noi. Infatti lei, io le rispondo a
tutti. Volevo dire il giudizio.
Che dicevi, Parenzo, scusi,
non so cosa fa nella vita, se vuol fare il comico, se non so cosa fa.
Parenzo non ha ancora deciso, anch'io non ho deciso che fare.
Cosa fa? Fa il comico? Non lo so.
Ma che gliene frega a lei di quello che fa Parenzo? Scusi, non abbia pazienza. Renato, che gliene importa a lei di quello che fa Parenzo nella vita?
Ma se uno ha un giudizio, voglio sapere anche da quale pulpito arriva il giudizio, no?
Ma il signor Parenzo fa il giornalista da diversi anni.
Da dieci anni
fa il giornalista.
Lei una anima anche cazzeggiatrice,
ma è una cosa che le dispiace, una cosa che le mette angoscia? No,
perché sapere da quale pulpito arrivano le prediche.
Ma quale prediche?
Non me ne frega
di
quale pulpito?
Un attimo, resti lì, Antonio, perché lei comunque ha una vena di saggezza, secondo me.
Tienilo, tienilo, tienilo,
una vena di ironia. C'è la borsa, c'è la borsa, torniamo subito.
Va bene, va bene.
Todo cambia! Todo cambia!
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Todo cambia. Todo cambia.
Cambia, todo cambia.
Parenzo, todo cambia perché...
Todo cambia.
Come sai, perché tutto cambia? Perché ogni tanto tu fai un po' la... Annarella ripulito, insomma, questo è la realtà, quello che ti ho detto ieri, quello che ti ho detto ieri. Hai assumi, come dire, le sembianze di Annarella, anche se poi fai dei ragionamenti, sì, eccetera, però nella tua vena anticasta, antipolitica, questa vena così demagogica, ma ne parleremo domani alla Versiliana,
venite a trovarci, venite, siamo tutta scorta, venite.
Guarda che ti minacciano già via SMS, non continuare.
Lo vedo.
Dai, fai di nuovo l'appello.
Venite, cari amici della Zanzara, domani saremo alla Versiliana col signor Liguori, siamo lì senza scorta, senza mazze né bastoni, armati solo di dialettica
e senza estintori. Senza estintori. Piccolo riferimento al signor Pisapia, senza estintori.
Guarda che no,
che è successo?
No, una scena agghiacciante.
Che è successo?
È arrivato il signor Telese? È arrivato come una
passamelo.
Eccolo qua. La Mogogart, stiamo andando a faccia aperitivo.
Signor
ciao.
Telese, che cosa ha detto?
È andato via con la macchina.
Come con la macchina?
È tutto finito, ma come va a fare l'aperitivo? Tra un po' è in onda.
Vabbè. Volevo chiedergli conto di un'intervista che ha fatto, dello scontro, incontro-scontro che ha avuto con D'Alema alla Camera, in cui D'Alema ha detto il vostro giornale è tecnicamente un giornale fascista, che non si sa bene cosa significa, comunque insomma, perché mi accusa di delle peggiori nefandezze, mette in discussione la mia statura morale per le storie che sapete di persone vicine a D'Alema coinvolte in alcuni scandali. Annarella alias Parenzo.
E puttana, portate tutte lì. Prima fa montare sul letto, se succede zin e poi porta lì.
Non c'è mai stato un momento della storia della Repubblica con un numero così elevato di inchieste, con deputati accusati di cose gravissime, gravissime! Non ve ne rendete conto? Siete talmente chiusi, obnubilati dentro il palazzo con gli arancini, la buvetta 0,90, il costo di un arancino. Siete là dentro, talmente obnubilati da quel mondo, che non vi rendete conto della rabbia.
Andiamo bene, proprio bene.
Eccoci qui, 800 24 00 24.
Un montaggio geniale, ma c'è della gente che lavora per questa Zanzara pazzesca, veramente. Ma io non capisco, una cosa fantastica sto programma.
Vabbè, Renato è scomparso, Renato è caduto. Marco da Milano. Dov'è? No, Fabrizio da Roma. Fabrizio?
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, io volevo dire tutt'altra cosa. Poi ho sentito Parenzo che provoca, che dice che solo lui c'ha la dialettica, che invita i No Global a presentarsi, pari non so dove sarete. Io capisco il lavoro che fate, capisco che provocandovi, aspettate le reazioni magari.
Nessuna reazione, comunque, Fabrizio.
Però, caro Parenzo, mi sembra un po' troppo superbo a dire che tutti questi No Global, poverini, si esprimono solo con le mazzate.
Ma veramente non ha detto questo, Parenzo?
Vabbè, però l'ha lasciato intendere, ecco.
L'ha lasciato intendere? No, non facciamo dietrologia qui, Fabrizio. Non ha detto...
Non c'è avanti logia questo, signor Cruciani.
Comunque, vabbè, Fabrizio, dica quello che deve dire, su.
Ecco, se posso dire un'altra cosa, io chiamo per questo. Discorso Papa, ecco. Noi siamo in un paese che siamo... completamente allo sbando, alla deriva e senza futuro.
Vabbè, questo adesso, lo dice lei, insomma.
No, certo, lo dico io, sì. Sto parlando con me.
No, lo dice lei, nel senso che paese allo sbando, alla deriva, senza futuro.
Sì, lo dico io, certo.
Che mestiere fa lei, Fabrizio? Che mestiere fa?
Sono un suo collega, sono.
Sì, fa il giornalista, sì. Benissimo.
E niente, le dicevo questo, in un paese senza giustizia, tant'è che non abbiamo manco più il ministro della giustizia, che è andato a tappare i buchi.
Ma veramente c'è ancora il ministro della giustizia, comunque.
Ah sì, non è andato a tappare i buchi al partito, non è il segretario del partito adesso, il ministro.
Sì.
Non mi sembra, a me mi sembra che non abbiamo ministro della giustizia.
Vabbè, su, andiamo avanti.
Sì o no? Cioè,
sì,
andiamo
cioè...
avanti, allora il discorso, quello che volevo dire io è questo. Non capisco come mai vi scandalizzate così tanto per l'arresto di Papa, quando ogni giorno...
Veramente Parenzo non si scandalizza per niente,
no,
comunque.
Per niente.
Sono io che mi scandalizzo, comunque critico, ma non mi scandalizzo nemmeno io poi. Cioè.
Ah, ok, perché invece ieri sembrava che lei fosse molto scandalizzato.
Vabbè,
soprattutto dopo l'intervento.
Fabrizio, allora andiamo al sodo, su.
No, il sodo è questo, in questo paese gli arresti... gli indiscriminati, gli arbitri della magistratura, delle forze dell'ordine, ci sono quotidianamente, quindi secondo me per cambiare le cose non bisogna ignarsi
gli arbitri delle forze dell'ordine
solo quando gli onorevoli vengono, come dire, a finire in certe maglie penali, ecco. Queste cose succedono tutti i giorni. Secondo me non abbiamo regole abbastanza, come dire...
Senta Fabrizio, lei mi è un po' troppo generico, mi perdoni. Renato da Milano, che era con noi in collegamento prima. Allora, caro Renato, che mi vuole dire? No, non c'è più nemmeno lui, non lo chiamate più. Daniele da Verona, 800-24-00-24 per chiamare.
Pronto.
Su, Daniele.
Dottor Cruciani, buonasera.
Sì, dica.
Ve lo carico questa sera, eh.
No, normale, normale. Su.
Allora, io ho chiamato ieri sera ancora dopo la sparata o la narella, come dice lei, del dottor Parenzo.
Sì.
Credo che se la ricorda la sparata che ho fatto.
Ma l'abbiamo rimandata in onda adesso, abbia pazienza.
Non ho fatto nessuna sparata, ho fatto un ragionamento un po' vibrante, ecco.
Allora, Daniele.
Va bene. Allora, in riguardo al fatto che non condivideva il dottor Parenzo.
Sì.
La situazione attuale che il governo oppure il potere esecutivo è sotto scacco della magistratura.
Sì, il Parlamento, in generale la politica. Vabbè. Sì, Daniele, non era questo il ragionamento. Comunque, allora, che vuole dire? Le mi dica il suo ragionamento, che ci dica una cosa concreta.
Bene.
Bene, no, bene, lei ancora tentenna. Bene.
Non cambierà mai niente in Italia finché... Sì. Finché alle elezioni non si può scegliere anche il potere giudiziario, secondo il mio punto di vista.
Ah, lei vuole i magistrati eletti dal popolo. Benissimo, Daniele, campa cavallo. La ringrazio.
Lo so,
800
lo so che è campa cavallo.
No, vabbè, ma quello è un altro sistema, però, per carità, sarei tendenzialmente favorevole anch'io, però è un altro
storica
sistema.
Storica proposta della Lega, peraltro.
Sì, storica proposta della Lega, bravo, hai fatto bene a ricordarlo, perché vorrebbero i magistrati padani.
Siccome succede in America, dove c'è l'elezione della pubblica accusa, l'elezione diretta dal popolo.
Ma è un sistema molto diverso, diverso.
Ovvio.
Io ho reinvitato due giorni dopo, caro Parenzo, il senatore Alberto Tedesco. Eccoci qui, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta, senatore Tedesco?
Mi sento di casa oramai.
Ormai lei esce tranquillamente da casa, felice, no, di questa situazione.
Come ha festeggiato mercoledì sera? Perché si è magnato?
Non ho nulla festeggiato, perché è difficile festeggiare sapendo che un collega che era nelle tue stesse condizioni ha avuto una sorte diversa dalla tua.
Cioè lei si sente peggiore. Molto vicino in questo momento all'onorevole Papa?
Sicuramente capisco quali sono le sue condizioni psicologiche, soprattutto quelle della sua famiglia.
Ma lo andrà a trovare?
Guardi, sto valutando, siccome vedo che oramai anche le carceri sono diventate un punto di ritrovo e quindi si creerebbe un'attenzione mediatica che francamente è da evitare, probabilmente gli farò una lettera, poi vedremo.
Lettera, ci ho già pensato, che tipo di lettera?
Gli dirò cosa vuole scrivergli?
Che sento di dire, insomma, in questo momento.
Beh, una cosa, mi sento vicino, che ne so, una cosa
mi
ce
auguro,
la
posso... Gli farò l'augurio che faccio a me stesso, mi auguro che possa andare rapidamente al processo, perché insomma, qui stiamo trasformando la custodia cautelare in una sorta di processo preventivo, anzi c'è qualcuno che forse, come Di Pietro, eliminerebbe volentieri il processo e lascerebbe una custodia cautelare indefinita.
Addirittura?
Beh, da quello che dice.
Vuole anche le sue dimissioni, vabbè, ma quello è normale, lei dice, no?
Voleva già, si ricorda quando io venni nel suo programma qui alla Zanzara qualche mese fa, dove lui diceva ti devi dimettere, io dicevo no, io chiederò di essere, che non venga intralciata la richiesta della magistratura, siamo ancora a quei tempi.
Senta,
la differenza che io ho fatto quello che avevo detto che avrei fatto in tempi non sospetti e lui continua ancora con sto ritornello e c'ha all'interno del suo partito una serie di parlamentari indagati ai quali non chiede di fare un passo indietro.
Pure questo è curioso, no, Parenzo?
Direi abbastanza. Questi deputati indagati?
Ci sono diversi deputati indagati anche nell'Italia dei Valori.
Sono deputati indagati per reati raccapriccianti.
Tipo?
Dire.
Cioè? Quindi... Chi?
Prego?
No, chi sono? Perché cosa?
Abbiamo letto sul Panorama un paio di settimane fa deputati che venivano sospettati, io parlo di sospetti e parlo di indagini, non lancio accuse, venivano sospettati di aver scambiato favori sessuali in cambio di un posto di lavoro.
L'onorevole Pedica, non so se ci sia un'indagine aperta.
Il procuratore della Repubblica di Bari mi era sparso di aver letto in qualche posto che avrebbe aperto un'indagine sull'onorevole Zazzera, non so se l'hanno aperta anche sul senatore Pedica.
Lei dice dunque non può dare lezioni di moralità a nessuno,
certamente
Di Pietro.
No, certamente no, peraltro ci sono tutta una serie citate di fatti citati proprio in quell'articolo, se io prendo come riferimento, che se le avessero scritti su di me o su un altro partito qualunque, io credo che chiunque avrebbe avvertito l'esigenza o di querelare o di fare una smentita. Di Pietro non ha querelato Panorama per le cose che sono state scritte.
Ma anche lo stesso Di Pietro non può dare lezioni di moralità a nessuno per il suo percorso politico?
A mio modesto avviso nemmeno Di Pietro, anzi, soprattutto Di Pietro.
Perché soprattutto Di Pietro?
Beh, insomma, voglio dire... Non si può essere trasparenti, diciamo, invocare la trasparenza negli altri ed essere, come posso dire, abbastanza confusi nella gestione economica del proprio partito, con vicende che sono state descritte nei minimi particolari, con le scatole cinesi, le fiduciarie e così via. Ora, insomma, credo che sia arrivato anche il momento che qualcuno...
Ma lui ha chiarito però più volte.
Io mi auguro che non ci sia nessun reato.
Non c'è ad oggi nessun reato.
Però mentre sono chiari gli appunti che gli sono stati mossi, i chiarimenti che sono stati dati probabilmente li avrà dati privatamente.
Senatore Tedesco, il tema è un altro oggi, non è questo. Cioè, c'è anche questo su cui si può discutere, ovviamente.
No, perché siccome Di Pietro chiede continuamente...
Ma certo, si può discutere anche da... Però, senatore Tedesco, se non vi vanno bene le condizioni stabilite dalla legge per cui scatta la carcerazione preventiva, è perché vi siete svegliati solo ora a porre questo problema?
Lei ha ragione da vendere.
Cambiatela subito. Il PD non ha mai presentato nessuna proposta in tal senso per cambiare i termini.
Ma questo non deve valere per i parlamentari, deve valere per tutti i cittadini, perché l'attuale istituto della custodia cautelare è un istituto, come posso dire, è una sorta di ordalia, è un istituto veramente che non appartiene alla cultura del diritto, alla civiltà del diritto.
Per lei è barbaro. Cambiatelo.
Rimprovero esattamente.
Parli con Rosi Bindi,
mettetelo. Sicuramente poi alla fine avremo una custodia rafforzata, come si dice.
Come Lotta.
Senatore Tedesco,
io l'ho eletto a mio nuovo idolo per l'intervista di oggi, perché secondo me dice delle cose assolutamente, so che tu Parenzo non la pensi come me, perché dai questi consigli? Io porto grande fortuna alle persone che invece di cui sposo le cause, o comunque che mi piacciono quando reagiscono a certe cose. E mi sembra che le cose che oggi ha detto a Repubblica il senatore Tedesco siano delle cose non solo condivisibili, ma mi piace il modo in cui lotto come un leone. Insomma, posso dire la verità, mi sembra, poi non lo conosco bene, da quello che mi sembra, caro Parenzo ha le palle. Mi sembra che abbia le palle. E beh, a me, quando uno ha le palle, mi piace, una persona che mi piace. Poi voglio dire, tutti lo danno anche all'interno del suo partito come una sorta di Maruolo, di delinquente. È innocente, vorrei. Innocente, naturalmente, non nel senso che è innocente in assoluto, è una persona innocente. Come no, Papa,
francamente, all'interno del mio partito non c'è ancora uno che ha detto che io sia un Mariolo, perché sennò l'avrei denunciato.
No, un Mariolo io intendo, insomma, quando uno chiede le sue dimissioni, da un certo punto, oggi la signora Serracchiani è tornata su questo argomento.
Signora Serracchiani è il clone della signora Bindi, mi pare la signora Bindi di 20 anni fa. È una che sembra che sia entrata in politica per fare il grillo parlante, non per fare il parlamentare.
È un europarlamentare.
Perciò io questa mattina dicevo che probabilmente non ho ancora capito qual è la sua funzione, che non è quella di dare le pagelle a tutto il mondo e di fare
il grillo parlante, sì.
Di fare il grillo parlante, ma è quella di fare il parlamentare, che forse, insomma, diciamo, avrebbe parecchio lavoro da fare se lo facesse, si applicasse con la stessa determinazione con la quale si applica nello stigmatizzare i comportamenti altrui.
Cioè, lei dice non ha nessuna patente per
la patente, voglio dire, l'avrà da 2 anni, perché credo che abbia 20 anni, 21 anni, quindi è una patente molto fresca. E comunque, ripeto, è francamente, come posso dire, una cosa insopportabile che ci sia sempre qualcuno che ti fa le pulci, che si erge a difensore della moralità, eccetera, eccetera, parlando sempre degli altri.
Si dimetta subito, ha ridetto oggi, si dimetta subito. Soprattutto per il modo in cui ha risposto alla Bindi.
Io se mi dimettessi darei ragione a quello che sostengono i magistrati e quindi praticamente butterei su una luce funesta sul Parlamento, perché i magistrati di Bari hanno sostenuto, non avendomi arrestato quando potevano sì. arrestarmi quando ero amministratore regionale, hanno sostenuto che è proprio la funzione parlamentare che è una funzione criminogena. E questo francamente
Signor Ottaviano del Turco, poi come dire prosciolto da tutto, il signor Ottaviano del Turco, ex presidente della regione Abruzzo,
sì.
E si è dovuto era presidente della regione, non aveva nessun tipo di immunità,
ha fatto
e
male.
Si è dovuto
le faccio notare che come Ottaviano del Turco anch'io mi sono dimesso, con una differenza: che Ottaviano del Turco l'hanno fatto arrestare, a me non mi hanno fatto arrestare, non capisco perché. Hanno deciso di arrestarmi quando sono diventato senatore ed ecco perché non mi divento da senatore. Esattamente per quello che lei sta dicendo, perché avrebbero potuto tranquillamente farlo quando mi sono dimesso da assessore alla salute, mi sono dimesso un'ora dopo aver appreso delle indagini a mio carico, ma non è stato fatto.
Scusi, ma il segretario del suo partito, lei ci ha parlato del suo partito, di lei in realtà si è sospeso.
Il partito, io gli ho mandato 4 mesi fa una lettera di 4 pagine scritta di mio pugno, peraltro una buona grafia, quindi immagino che sia stata leggibile, con gli atti della mia vicenda, non ho avuto purtroppo nessun tipo di attenzione, né telefonica, né tantomeno...
È il silenzio attenso, forse.
C'è la schifa un po'...
Penso, non so se dell'innocenza o della colpevolezza.
C'è la schifa un po', la scansa un po', Bersani, la sente come un appestato, diciamo, lei si sente...
Sicuramente c'ha tante cose da fare.
Vabbè, quello sicuramente.
Non avrà trovato il tempo di ascoltarmi.
Però anche lui.
Penati, come la mettiamo?
No, infatti, la vicenda Penati è interessante. No, la vicenda Penati è interessante da questo punto di vista. Perché rafforza.
Le storiche, i Penati, si ne ricorda i Penati?
No, perché la cosa rafforza il ragionamento di Tedesco, secondo me, Parenzo. Perché?
Io mi sono dimesso da assessore della salute esattamente come Penati si è dimesso da vicepresidente del Consiglio, mica si è dimesso dal Consiglio regionale della Lombardia. Oggi ho letto anche un altro.
Dunque, secondo il ragionamento di alcuni dirigenti del Partito Democratico, doveva farlo.
E beh, scusi, se chiedono a me di dimettermi dal Senato, che non è, che è una carica elettiva, non è una carica di governo, e invece io mi sono dimesso da una carica di governo.
Quindi per lei doveva dimettersi dal Consiglio regionale, Penati, non solo dalla carica.
Non per me, per quelli che chiedono le mie dimissioni.
Certo, perché non chiedono?
Un atteggiamento di coerenza.
Cioè, perché
non chieda le dimissioni di Penati?
No, ma la cosa bella è che Penati fa le pulce a me, perché oggi ho letto un'agenzia di Penati dove dice io mi sono dimesso da vicepresidente, anzi mi sono sospeso, perché non si è dimesso.
Sì, si è sospeso.
Mi sono sospeso da vicepresidente del Consiglio regionale, non dice mi sono dimesso dal Consiglio regionale, dice a me che avrei dovuto farlo invece a dimettermi dal Senato. Cioè tutti sono bravi a fare appunto i grilli parlanti con gli altri, salvo poi a dare manifestazioni di incoerenza per se stessi.
Cioè però il riferimento al caso Tedesco da parte di Penati non l'ho io nell'intervista di Penati.
Sì, io c'ho un'agenzia. A meno che non abbiano scritto delle cose false, ma
no, cioè fa un riferimento diretto a lei, cioè dicendo
viene attribuito a me, esatto, fa riferimento
cioè
a me.
Mentre io mi sono avuto sospeso, in realtà non mi sono dimesso da nulla,
l'ha trovata, anche lei l'ha trovata questa agenzia.
Sì, Tedesco dovrebbe dimettersi, ma PD non ha preso, ecco. Sì, eccola qua, ma il PD non ha preso.
Io posso tranquillamente rimanere a fare il consiglio regionale, no? Questa è la logica.
Dunque diamo una risposta.
Faccio notare una cosa: che nessuno fino a questo momento mi ha accusato di aver preso tangenti, mi hanno accusato di aver fatto i direttori sanitari, mi hanno accusato di aver fatto i primari, mi hanno accusato di aver interferito in una gara non per tangenti ma per favorire degli amici, ma nessuno mi ha detto di aver preso una lira fino a questo momento.
Ma lei li ha favoriti gli amici?
No, io sono intervenuto in una gara per evitare che la gara fosse truccata e ne ho parlato col presidente della regione, come i magistrati hanno riconosciuto che io ho fatto.
Le nomine dei dirigenti ASL le ha fatte pure Vendola?
Se ne ha assunto la responsabilità in un interrogatorio dinanzi ai PM. E quindi voglio dire di che stiamo parlando? Parleremo al processo.
Vabbè, quelle sono cose, processuali. La Bindi è l'emblema di quello che è diventato oggi il Partito Democratico, che è un Partito Democratico, almeno secondo me, che va dietro ai pubblici ministeri, soprattutto alla pubblica accusa?
Guardi, nel Partito Democratico c'è una. Come posso dire, un sentimento garantista molto più diffuso di quanto non si
può
immaginare.
Ma non viene fuori, però.
Quello che purtroppo non viene fuori. Infatti, io sono molto grato al collega D'Ubaldo, che ha detto di aver votato contro le indicazioni del gruppo e di averlo fatto proprio perché ritiene che questa, diciamo, forma di processo anticipato e quindi di pena, per meglio dire, più che di processo, sì, di pena, sì, anticipata, è una cosa che non appartiene alla
però cultura. Però mi scusi, siccome questa qua è una cosa fondamentale, questa cosa del garantismo, dei rapporti, sì, con la magistratura, sì, la politica, eccetera, lei, sì, perché non definitivamente non esce dal Partito Democratico?
Io, cioè, mi sono autosospeso.
Sì, sospeso, però dice, io lascio il Partito Democratico.
Se gli atteggiamenti, lei glielo sto dicendo, se gli atteggiamenti nei miei confronti continueranno ad essere quelli di queste ultime ore, francamente non ci sarà più storia tra me e il Partito Democratico, forse con grande sollievo di gran parte del Partito Democratico.
Cioè, perché la cosa che ha detto la Bindi, le cose che dice la Serracchiani, che per carità dal punto di vista, diciamo, di peso politico magari è inferiore a quello della Bindi e anche altri dirigenti che la invitano a dimettersi, sono, sì, cose importanti. Cioè, la Bindi insomma, è una che ha sostenuto il segretario, è una persona che ha grande...
È il presidente del partito.
Ho capito, dunque lei è incompatibile in questo momento con questa posizione qua, o sbaglio?
Lei chi?
No, il senatore tedesco, mi sembra agli antipodi della posizione del presidente del partito e anche quella del segretario.
Però c'è anche un fatto che la Bindi è incompatibile con una posizione di una cultura garantista che dovrebbe essere la cultura del Partito Democratico.
A chi assomiglia da questo punto di vista la Bindi?
Alla Bindi?
Da questo punto di vista.
La Bindi somiglia alla Bindi, esattamente a se stessa, 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Insomma, ho letto che lei ha dichiarato in una trasmissione alla 7, sì, di essere stata eletta nel 94 e quindi non avere niente a che fare con la Prima Repubblica. Lei era una dirigente democristiana che è stata lanciata da un certo giovane dirigente democristiano che, se non ricordo male, si chiamava Andreotti. E questo la dice lunga, diciamo, no?
Cioè, sull'ipocrisia, lei dice?
Beh, certo.
Sul tentativo di allontanare il proprio passato, di schifo.
Sul doppio pesismo, sull'ipocrisia, su tutto quello, diciamo.
Ma è vero che ha sponsorizzato la candidatura di Gaglione, il super assenteista?
Non è vero, è agli atti.
Siccome non la sapevo questa cosa.
Gaglione era candidato per la corrente, perché la Bindi peraltro si è presentata al congresso, per la mozione dell'onorevole Bindi.
Magari non è stato candidato dalla Bindi in Puglia.
No, è stato candidato per il gruppo della Bindi.
Per la corrente, non dalla Bindi in persona, dico.
Diciamo, non è che la corrente della Bindi sia la corrente del 50%. Conoscono tutti tra di loro, diciamo. Sono pochi, perché sono
pochi. Va bene, abbiamo la pubblicità, poi altri 2-3 minuti con il senatore Alberto Tedesco. 800-24-0024. Lotta, Parenzo lotta come un leone. Tedesco.
Ma sul garantismo dice delle cose vere, per carità.
Secondo me dovrebbe annunciare che basta col Partito Democratico. Se la linea prevalente è quella della Bindi, me ne vado. Adesso vediamo che ci dice tra poco. Eccoci, caro Parenzo, sono le 20 qui alla Zanzara. 800-24-0024. Devo dire che mi gioco molto anch'io sulla questione Tedesco, perché sin dall'inizio non ci ho visto poco chiaro in tutta la vicenda giudiziaria, e devo dire che ha ragione il senatore Tedesco quando dice che non riesce a uscire fuori, e non capisco perché evidentemente ci sono anche dei calcoli elettorali, l'anima garantista del Partito Democratico. Allora la domanda al senatore Tedesco, sempre ricordando l'800-24-0024, è questa: è un partito oggi troppo al traino dei pubblici ministeri, sì o no?
No, è un partito al traino, diciamo, di un'opinione pubblica che purtroppo sta maturando, come dire, sentimenti di livore anche con le più floride contro la politica, contro la cosiddetta casta, e allora si pensa di potersi mettere al riparo da queste, come posso dire, da questi strali dell'opinione pubblica, ostentando l'agnello sacrificale o una purezza che ci fa diversi dagli altri.
Invece credo, il PD non è diverso dagli altri?
Questo credo. Il PD è è nell'agone politico, sicuramente sostiene principi e valori che sono quelli per i quali io ho aderito al Partito Democratico. Non credo che tra questi principi e questi valori vi fossero i valori del giustizialismo più becero.
E nemmeno quello dell'ergersi a virtuosi, a più giusti, a meno. No,
appunto, quelli appunto che io sono il giudice, posso giudicare chiunque, e tu invece sei, come diceva lei, un disgraziato. e devi semplicemente adeguarti a quelle che sono le mie indicazioni.
Parenzo, che vuol dire?
No, che guarda, la piccola obiezione è questa: guarda caso, i reati che vengono contestati agli uomini politici dal 92 ad oggi sono reati che riguardano la corruzione e la concussione.
Ma scusi, le chiedo una cortesia.
E allora,
sai che cosa consiste? Sai che cosa consiste la corruzione?
Io sono per il garantismo assoluto, sono più garantista.
Però se non diciamo alla gente di che cosa si tratta nel mio caso, è chiaro che la gente fa di tutte le
cose. Io non so il suo, senatore, secondo me è innocente, non so il suo caso.
La corruzione per me non è che ho preso una mazzetta e quindi mi sono fatto corrompere. Si pensa che io abbia influito su un funzionario, sempre su quella benedetta gara, promettendogli in cambio la promozione.
Ma il mio ragionamento è diverso, cioè è evidente che se un deputato con la sua macchina tira sotto un cane mentre sta attraversando la strada il cane, l'autorizzazione a procedere, il fumus persecutionis, è difficile da individuare.
Allora, che c'entra
no?
questo? Scusa.
Invece, siccome la maggior parte della nostra classe dirigente viene accusata di reati quali la corruzione e la concussione, cioè nell'esercizio delle loro funzioni, del loro potere, allora è evidente che discorso di garantismo ci può essere in questo caso, cioè un garantismo peloso, un garantismo...
Ma non ho capito, ma certo che stiamo parlando di quello, altrimenti non ci sarebbe discussione, ma
allora,
che vuol dire?
Siccome si parla di questo, e questo è il punto su cui ragionare,
non
è esattamente questo, esattamente è una difesa di casta.
Non possiamo parlare della qualità dei reati, perché una delle cose che io ho sostenuto è che in questo caso è stata inventata la qualità del reato e si sono smentiti autonomamente gli stessi pubblici ministeri, perché far nominare un direttore sanitario o un direttore amministrativo da un direttore generale, cosa che io non ho fatto, per me diventa un fatto di concussione, per il presidente della regione spoil system. È chiaro, questo
cioè,
sta succedendo in
il senatore tedesco lo sostiene, il senatore tedesco
lo dimostrerò, ma non lo posso dimostrare ad una, diciamo, in una trasmissione radiofonica.
No, ma certo.
Il
senatore tedesco lo dice da tempo, e lo dice da tempo, che secondo lui nei confronti di Vendola sono stati usati due pesi e due misure rispetto
nei confronti di Vendola hanno fatto bene ad archiviare, non hanno fatto male invece
a continuare con lei. E perché l'hanno fatto secondo lei? Perché l'hanno fatto?
Bisogna chiederlo a chi l'ha fatto.
Vabbè, la sua sensazione qual è?
Non lo so, io ho individuato proprio in questo una sorta di fumus persecutionis, dopodiché ho rinunciato a sostenere questa tesi l'altra sera in Senato, proprio perché c'è un'opinione pubblica che non avrebbe capito la differenza e il tecnicismo e quindi ho coerentemente accettato di chiedere all'Aula che si esprimesse positivamente.
Senta senatore, Repubblica, che oggi fa secondo me in maniera vergognosa, devo dire la verità, perché nel titolo eccetera sembra che il Parlamento degli inquisiti, c'è un problema di questo tipo urgente da risolvere. Dunque non esiste per il Parlamento degli inquisiti eccetera. Che operazione è questa, quella di Repubblica di oggi, per esempio?
Ma non lo so che operazione è quella di Repubblica. C'è la linea di Repubblica da sempre, non è una linea nuova.
È la stessa linea del Partito Democratico, però, mi sembra.
Di una parte del Partito Democratico, sicuramente.
Consistente del Partito Democratico.
Perché in Inghilterra e negli Stati Uniti non c'è questo numero, questa quantità di inquisiti parlamentari come abbiamo noi?
Ma che c'entra? Quello è diverso.
Innanzitutto perché sono molto meno, e quindi la prima cosa da fare è ridurre il numero dei parlamentari.
E poi in Inghilterra per una foto porno sul desktop si dimette subito il deputato.
Non è questa la discussione. Se Penati dice che lui si autosospende e lei dovrebbe dimettersi, dica qualcosa. Allora devi coerentemente dimettiti anche tu.
Sono due categorie totalmente
no,
diverse.
Coerentemente dimettiti anche tu, glielo dica.
Certo, se vuol cominciare a dare lezioni, cominci a darle con l'esempio personale. Le dico di più, se ci fosse qualche parlamentare inquisito o del Partito Democratico o dell'Italia dei Valori o di uno di quei partiti che hanno, diciamo, manifestato questo atteggiamento legalitario, io mi dimetterei a ruota.
Cioè, quando è che si dimetterebbe, nel caso in cui?
Si dimettessero colleghi che sono inquisiti e che militano nei partiti che oggi, come dire, fanno scandalo di questa vicenda che mi ha riguardato. Partito Democratico, l'Italia dei Valori, a quanti si sono dichiarati.
Lei si sente, secondo me, è vicino all'uscita dal Partito Democratico, perché è una situazione dopo quello che ha detto.
Il problema, ripeto, come dissi l'altra volta sempre a voi, il problema è che, sa, che i matrimoni si fanno in due.
Appunto.
E se tu ti accorgi che tua moglie la pensa in maniera totalmente diversa da te, è evidente che è difficile convivere con tua moglie, salvo che qualcuno non faccia ragionare tua moglie e non dimostri che appunto la sua maniera di ragionare è sbagliata. O dimostri a me che la mia maniera di ragionare è sbagliata.
Però non mi sembra possibile che...
Ma guardi, in questo mio partito hanno difeso un consigliere regionale, e secondo me hanno fatto bene, che è stato indagato nella mia stessa indagine, e a lui qualcuno ha detto di aver dato dei soldi. Il segretario regionale del mio partito, che a me non ha, in Puglia, che a me non ha fatto una telefonata...
Il
segretario regionale del mio partito si chiama Blasi, ed è anche consigliere regionale. A me non ha fatto una telefonata, per questo consigliere regionale si è speso sui giornali dicendo che era tempo che tornasse nel gruppo del Partito Democratico, visto che costui dopo le elezioni si era autosospeso. E quindi
ma appunto, ma lei non è un po' deluso da Bersani?
No, sono deluso
da Bersani, è deluso o no?
Da questi atteggiamenti doppi, da questa doppia morale che è francamente insopportabile.
Soprattutto di chi?
Ma di diversi esponenti del Partito Democratico.
Vabbè, la Bindi non ne parliamo, cioè i più giustizialisti del Partito Democratico chi sono? La Bindi in primis.
La Bindi in primis, poi ci sono, ma almeno sa, la Bindi tutto sommato, diciamo che è una giustizialista convinta e coerente, poi ci sono i giustizialisti a corrente alternata e quelli sono francamente insopportabili.
E da D'Alema la difesa a sufficienza, D'Alema?
Ma D'Alema non mi ha difeso perché io non gli ho chiesto di difendermi, e poi D'Alema è uno che solitamente si rimette al giudizio della magistratura. Ecco, se tutti avessero fatto come ha fatto D'Alema, cioè rimettendosi al giudizio della magistratura, probabilmente questo sarebbe stato un
po'. A Luca Telesi ha detto che il Fatto, dunque Travaglio, eccetera, eccetera, è un giornale tecnicamente fascista.
No, tecnicamente lo toglierei.
Addirittura lo toglierebbe, cioè proprio fascista, un giornale fascista.
I metodi dei giudizi in piazza, dell'olio di ricino fatto bere a forza, oggi c'è un olio di ricino virtuale, diciamo così, sono metodi fascisti.
E dunque quella
la gogna, sa come facevano i fascisti per liberarsi dei loro avversari interni? Dicevano che erano froci, senza nessun processo e senza nessuna indagine, dicevano che erano froci, li deportavano, anche degli avversari interni al partito stesso.
E il Fatto Quotidiano che fa?
Non dice che siamo froci, almeno mi auguro che non lo dica, però dice che siamo dei delinquenti. E lo dice prima che qualunque processo venga consumato.
Senta, ma chi è che vuole che lei si suicidi? Era una metafora?
Certamente era una metafora.
Cioè non è una cosa...
Cercano ovviamente la mia eliminazione politica e quindi un suicidio politico, tra virgolette. Io non mi rassegnerò a nessuna rete, a nessun Facebook, io peraltro non frequento quei siti, quindi possono scrivere tutte le porcherie che vogliono sul mio conto, non me ne può fregare di meno. A me interessa della gente che mi ha conosciuto, che mi conosce, che mi ha votato, e io a quella gente devo rispondere.
Allora, chiedere dimissioni di Tedesco e prenderlo sul serio, dice la Bindi, fuori da partiti, chi ha problemi con la giustizia, sempre di oggi, Penate si dimetta se risulta compromesso. Però
mezzo partito del PD deve andare fuori dal partito del PD.
Come?
Mezzo partito del PD deve andare fuori dal PD.
Beh, mica tutti sono indagati, però mezzo partito.
Girando un po' per l'Italia se ne trovano di indagati,
certo. I numeri ci sono, certo, non sono in Parlamento magari, però nell'amministrazione.
In Parlamento ce n'è qualcuno, in giro per il paese ce n'è qualcun altro.
Cioè, dunque, secondo il criterio della Bindi si dovrebbe dimettere metà partito.
Però voglio dire, anche lì è abbastanza singolare il fatto che diciamo, quando qualcuno deve portare i voti può essere arruolato, dopodiché va scaricato immediatamente dopo.
Guardi, senta cosa dice la Bindi dice nel Partito Democratico ci sono solo casi isolati, la questione morale è al centro, ma su di lei, oggi, l'audio della Bindi di oggi sul senatore Tedesco, via.
Aver chiesto a Tedesco di fare un passo indietro significa aver preso sul serio la sua dichiarazione al Senato nella quale chiedeva l'autorizzazione all'arresto. Le carceri sono affollate, stanno scoppiando di poveri cristi.
E poi parla parla di carcere. Il ragionamento è questo: siccome lei ha chiesto l'arresto, automaticamente si deve dimettere, ma non c'è un'automaticità, sono due cose molto diverse.
Beh, no, quindi... il ragionamento è più sottile.
Cioè, qual è?
Il ragionamento è il seguente: io ho chiesto l'arresto, quindi evidentemente volevo andare non in galera ma ai domiciliari, perché questa è la richiesta. Visto che non sono riuscito a farlo attraverso il Senato, adesso lo dovrei fare dimettendomi, perché è evidente che un secondo dopo andrei ai domiciliari. Questo vuol dire, come ho detto prima, alzare sempre di più l'asticella. Quando la Bindi mi dirà quali sono i parlamentari del Partito Democratico che in vicende analoghe hanno chiesto il proprio arresto, allora io comincerò a batterle le mani.
Senta,
per quanto mi risulta, negli ultimi tempi c'è stato un solo parlamentare che ha chiesto di essere arrestato, essendo oggetto di attenzione da parte della Camera, ed è stato l'onorevole Fitto. E la Camera respinse, con i voti del Partito Democratico, respinse l'arresto, la richiesta di arresto.
Senta, un'ultima cosa, ma secondo lei la Bindi non prova un sottile piacere in queste cose qui? Cioè, magari se lei fosse andato in galera...
Lei mi vuole provocare parlando di piacere, quindi non mi provochi.
No, appunto, non prova un sottile piacere, piacere alle manette.
Non lo so, io provo alle manette. Io provo piacere in altre direzioni, non lo so se la Bindi prova piacere parlando di me, me lo deve chiedere a lei.
Siccome insiste sulla questione...
D'altro canto, voglio dire, sulle manette si è costruita una credibilità, e perché dovrebbe abbandonare un argomento che le ha fruttato, diciamo, una grande notorietà in questo paese.
Godeva a vederla ai domiciliari, secondo me, un po' godeva la signora.
Ah, non lo so se godeva, lo chiedo a lei. Né mi interessa molto, diciamo.
Nessuno gode per le manette, su, perché sembra una cosa che io manco per niente.
Non è così.
Io sono rimasto impressionato, devo dire schifato, perché questo è il termine esatto, nell'aver visto la scena della Camera dove, dopo che è stato proclamato il risultato dell'arresto di Papa, è scoppiato un grandissimo applauso. Questo
è fermato subito.
Si è fermato subito.
Si è fermato, è partito. È partito.
Sì, però devo dire che...
Ma come dire, non esiste, è un cittadino come gli altri, cioè voglio dire...
Non vado a battere le mani ad uno che viene arrestato, ad un qualunque cittadino che viene arrestato.
Anche le foto, anche chi ha fatto la foto per dimostrare di aver votato sì all'arresto, secondo me ha fatto un'operazione vergognosa.
È inutile che qui ci si vuole, io sosterrò fino a che ho vita, fino a che ho voce, sosterrò queste ragioni. Poi possono ritenere che io sia un criminale, possono ritenere che lo faccio perché difendo quelli della mia stessa risma, lo farò e continuerò a farlo.
Grazie senatore Tedesco, buonasera.
Grazie a voi, grazie.
Arrivederci.
Eccoci, pubblicità. Siamo qui dopo aver sentito lo sfogo del senatore Tedesco. Mi sto giocando molto, Parenzo, su Tedesco, mi sto giocando molto.
Ho visto,
metto la mano sul fuoco, lotto insieme a lui per i suoi principi, per le sue ragioni, per i suoi ragionamenti.
Ma il punto non è difendere il primato della politica, non si tratta di difendere il primato della politica, cioè non è che il primato della politica lo si difende, come dire, negando le autorizzazioni a procedere. Non... Il signor Calogero Mannino, ad esempio, bisognerebbe levarsi tanto di cappello di fronte a un uomo che ha subito una vera e propria persecuzione giudiziaria.
Ma perché levarsi tanto di cappello? Affrontata... Uno dovrebbe incazzarsi perché per il modo in cui l'ha subita. È diversa la cosa.
Sì, ma allora cambiamo le leggi, cambiamo le leggi. Vabbè. Altrimenti si dà sempre l'impressione che c'è qualcuno più furbo di altri e qualcuno più potente di altri. Gli unici che parlano di carcere 365 giorni all'anno sono i radicali, ad esempio. I nostri politici.
Fra poco collegamento con Pannella. Intanto Adriano da Mantova. Adriano da Mantova, 800 24 00 24. Adriano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mantova è molto bello.
Volevo soltanto dire una cosa a proposito della sua introduzione alla trasmissione. Quando ha parlato della cerimonia del ventaglio del Presidente della Repubblica, non mi sembra che abbia detto quello che ha detto lei, insomma.
Su che? Sui ministri?
Perché bisognava cercare il nuovo ministro della giustizia fra i ministri attuali. Lui m'ha
detto, al contrario, che non bisognava.
So che non bisognava. Però non mi sembra che abbia detto che non è un problema del governo attuale.
No, no, ha detto non si sono ancora decisi. No, credo che sia un comunicato, tra l'altro. Non so se ci sia un audio di Napolitano da questo punto di vista.
No, perché l'ho sentito l'audio
allora,
di Napolitano.
Guarda sigilli, non sia scelto tra ministri. È virgolettato, per cui sa, è difficile. Prima ha detto inammissibili gli attacchi alla magistratura, eccetera, eccetera. Poi ha detto rischio effetto domino se scelto tra i membri del governo. Certamente ci sarà una spiegazione formale, non è che vuole dare indicazione a Berlusconi, però certo è curioso che il Presidente della Repubblica dica che Berlusconi non può scegliere tra gli attuali ministri, probabilmente perché dopo ci sarebbe bisogno di un passaggio parlamentare. Non lo so qual è la, come dire, la cosa formale, la cosa formale, la spiegazione formale. Questo dice, io sono pronto in qualunque momento, ha detto, ma mi pare che loro abbiano altri pensieri. E questo è un piccolo rimprovero a loro e alla maggioranza. È una valutazione politica questa di Napolitano.
Forse c'ha ragione.
Ma c'ha torto, ha ragione, è il Presidente della Repubblica comunque.
Sì.
Che dice in questo momento la maggioranza ha altri pensieri, cioè non gli è pervenuta
una
proposta.
Constatazione,
sì, però diciamo
una
è una constatazione che va forse, lo dico con grandissimo rispetto, è leggermente al di là del ruolo del Presidente del Consiglio, leggermente, dico leggerissimamente, non è una critica, però è un, come dire, sta dicendo che la maggioranza non gli ha ancora presentato una... Tra l'altro c'è il ministro della giustizia, non è che sia dimissionario, cioè esiste...
Infatti, finché ancora non c'è stato... Le dimissioni ufficiali c'è ancora.
E poi il sostituto di Alfano non venga dal governo, questo è il titolo, sarebbe meglio prenderlo dal Parlamento piuttosto che spostare qualcun altro che ha già incarichi di governo. Una scelta che secondo il capo dello Stato rischierebbe di creare un effetto domino. Ho visto una lista di 12 nomi sulla stampa, poi anche sta cosa, ho visto una lista di 12 nomi sulla stampa, beh ho capito, ma l'ha vista sulla stampa. Io non ho dato nessun avallo al rinvio a settembre, ho detto che sono pronti in qualsiasi momento, ma mi sembra che se non siano pronti loro abbiano altri pensieri. Comunque, è un Napolitano che entra in media res, come si dice, tu che sei un latinista.
Bravo.
Bravo, adesso si può...
No, bello, perché si fa anche un po' di cultura. Ieri abbiamo fatto lezioni di tedesco, ad esempio, con il professor Buttiglione.
Vabbè, sì, no, ha sentito le lezioni di tedesco di ieri, signor Adriano?
Sì, l'ho sentite.
Beh, insomma, non è male, eh. Fra poco le risentiremo. Giuseppe della provincia di Benevento, buonasera.
Buonasera, salve.
Dica.
Niente, io volevo spezzare una lancia a favore delle province. Che
ma
tutti
no,
stanno...
No.
Le province lavora in provincia? Io sono un provinciale, vivo in provincia di Benevento.
No, beh, quella
Benevento
è un'altra cosa. Tutti
lavoro,
noi.
Non un provinciale nel senso che lavoro
tutti
per
noi.
La provincia.
Ah, lavora per la provincia?
No, non lavoro per la provincia.
Ah, vabbè,
allora, vengo dalla provincia.
Vabbè, come tutti noi, ognuno di noi vive in qualche provincia, essendo l'Italia divisa in provincia.
Vabbè, provincia piccola la mia, provincia di Benevento, 280.000 abitanti.
Ma anche quella di Parenzo è piccola, la provincia di Siena.
Ah, beh, anche di Siena. Ci sono passato oggi.
Bisogna abolirla.
No,
che è bella la provincia.
Allora io sarei per l'abolizione delle regioni, per l'abolizione del fiato, dei consorzi di bacino, dei consorzi di bonifica, delle comunità montane. Bisogna amministrare il territorio e bisogna creare enti locali vicini al cittadino. Siena, se voi dovete andare a Firenze vi devono ascoltare a Firenze, credo che cominci a diventare un po' lontano. Non solo Firenze,
ma che c'entra,
ma io non sono mai andato in provincia, io abito a Siena, non sono mai andato in vita mia in provincia, ma mai,
io nemmeno, io non sono mai andato, non sono mai andato a uno sportello né della
provincia.
No, scusi un attimo,
vuota di amministrazione,
sì,
vuota di
ma che vuota di amministrazione, vuota di piena di poltrone, altro che vuota di amministrazione e piena di poltrone, appunto.
Vuota di governo, vuota di
no, però abbia pazienza, Giuseppe, il punto fondamentale è questo. Io eppure non è che sono uno che si fa fare le file da altre persone o che si affida a qualche ente sovrannaturale o a qualche o a qualche altra persona.
Ma tra poco, se va così bene la trasmissione, mi sa che comincerà a farlo.
No, ma no, perché no. Vado alla posta a pagare i bollettini, guardi, non faccio nemmeno il RID perché ho sempre la fissazione di controllare tutto, perché vado in posta e pago tutto quello che devo pagare. Non sono mai andato, mai in vita mia, mai, certo, mai, e dico mai in un ufficio provinciale. Mai.
Ha ragione, perché oggi gli uffici provinciali non fanno nulla.
Significherà quando non lo so, non è che non fanno nulla, ma io non sono mai andato in un ufficio provinciale, mai. Mai. Io non so nemmeno come è fatta la provincia, ma significherà qualcosa questa cosa o no? Significherà qualcosa questo ragionamento o no? Io non so come, io non so nemmeno dov'è la provincia di Milano, non so dov'è la sede della provincia di Milano, dove, io non so manco dov'è. Non lo so, non ho idea.
Perché sono state svuotate di competenze. Alcune sono ma state trasferite alle regioni, altre sono passate ai comuni, altre sono passate agli IATO. Non so se lei conosce questi ma nuovi bellissimi poltronifici. Ma non dica parolacce, IATO, non dica parolacce.
Ma che IATO?
IATO sarà lei, IATO. IATO sarà lei. Ambiti territoriali omogenei. Ma no,
ma lei ci vuole ammazzare la trasmissione, Giuseppe, con gli enti territoriali omogenei. Ci vuole distruggere la trasmissione. Lo dica che l'ha mandata il signore di Zapping. È un inviato del signore di Zapping lei.
No, per
ci vuole ammazzare la trasmissione
preferisco ascoltare lei. Un dibattito sugli IATO, ha ragione, un dibattito sugli in esclusiva alla Zanzara, tutti i segreti degli IATO, bellissimo.
È una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca. Marco
esistono, sono delle
no, fermo, si fermi.
Esistono, ma già se lo dice fa cambiare canale la gente, ci uccide. Famo meno del monoscoppio, amico mio, facciamo una battaglia con la Zanzara per chiudere gli IATO.
No, ma ancora insiste.
No, ma neanche quella parola lì è tabù.
Non deve nemmeno pronunciarla quella parola lei, non la pronunci. Grazie Giuseppe, grazie. Marco da Milano, buonasera.
Buonasera, niente, io volevo intervenire solo esclusivamente per quello che è detto all'inizio della trasmissione con i confronti del presidente della Regione Lazio, insomma, no? Che con la risposta che ha dato a un giornalista. Il giornalista può essere della levatura che vuole, tutto quello che vuole, però poi la gente li sente. E nel momento in cui siamo, rispondere a uno innocentemente sono affari miei, mi sembra che questa posizione.
No, non ha detto affari miei, non ha detto affari miei, ho detto lei può controllare negli affari miei e scoprire che non c'è nulla che faccio che sia a carico della collettività, però questo non significa nulla. La domanda del signor Tecce, Carlo Tecce, cronista del Fatto, era abbastanza precisa, bisognava rispondere in modo semplice, secondo me. La domanda, bisogna anche abituarsi a rispondere in maniera semplice, non era nemmeno aggressiva la domanda, cioè la domanda era molto semplice: lei perché è venuta da Roma a Rieti in elicottero? Punto. Uno poteva dare una spiegazione normale, perché ho avuto l'autorizzazione, perché
Però guardi che un discorso anche fa dire perché è venuta a Roma in elicottero, cioè nel momento in cui si è fatta una finanziaria, il presidente Berlusconi dice siamo stati bravi a fare una finanziaria del genere perché abbiamo toccato ben 70 miliardi di euro nelle tasche degli italiani, uno del presidente della regione che poi ci sia andato con i suoi soldi, con i soldi della regione autorizzato, tutto quello che vuole. In questo momento, secondo me, quando si parla poi...
Guardi, io non voglio nemmeno entrare nel dettaglio, Marco, perché non voglio entrare nel dettaglio del perché la Polverini è andata a Rieti con l'elicottero. Francamente, francamente non è questo il punto, perché spero che la cosa abbia un senso, perché è evidente che se l'ha fatto semplicemente per arrivare in tempo alla fiera del peperoncino è una cosa ridicola, cioè prendere un elicottero per andare di tutta fretta alla festa del peperoncino a Rieti è una cosa ridicola, questo deve essere chiaro, no? È una cosa ridicola.
Questo è solo per dire, no, che in questo momento la politica ormai è solo diventata, almeno può darsi che io sbagli, però, per l'amor di Dio, insegnatemi voi che siete dei grandi nel giornalismo,
siamo grandi,
vabbè, insomma, dal mio punto di vista, però allora? Voglio dire, cioè, è solo una politica di polemiche ormai. Vabbè, questo, tu hai fatto questo, io ho fatto l'altro, io qua, io là, cioè adesso
ma ci campiamo di polemiche su...
sì, è vero, però cioè, sono
una politica di polemiche, le polemiche sono quelle che vengono a galla nella stampa, nelle radio, nei giornali. La politica è fatta anche di altre cose,
però una volta si polemizzava su quello che aveva fatto bene o male quel politico piuttosto che l'altro. Adesso si polemizza solo su tu hai fatto quello, ma non nella politica, tu hai fatto quello per conto tuo.
Va bene, grazie. Abbiamo le notizie dai mercati finanziari. 800 24 00 24, caro Parenzo, voglio un altro appello dopo per la Versiliana, però no, nessun appello, è meglio, a dopo.
Forse meglio.
Eccoci, caro Parenzo, in questa serata di fine luglio siamo sempre qui sulle barricate a combattere. Sì. Collegamento con Marco Pannella. Buonasera. No, scusi, Pannella, che fa subito? Che è successo?
È successo la partitocrazia. Noi radicali dal 1900 abbiamo posto per primi con Don Benedetto Pierpaolo il tema della lotta antipartitocratica del
potere.
Ma chi è Pierpaolo?
Pierpaolo Pasolini.
Ah, ho capito, ho capito.
Noi radicali, liberali, liberisti, libertari, sempre a combattere contro lo strapotere della
Panella, non ho fatto nemmeno una domanda, scusi, come giustifica questo? Vabbè, ho capito.
Voi della radio del 24 e la Zanzara Sole 24 Ore con Santoro, la RAI partita dai partiti del Sole e 24 ore prima noi ora lottiamo.
Ma voi chi? Voi chi?
Noi radicali, liberali, liberisti, libertari, vi diciamo via dalla RAI.
Ma questa non è la
okay. È il Sole 24 ore prima
noi
prima. Vabbè, okay. Quando noi eravamo liberi, liberali, libertari, non mi avete mai invitato nella vostra radio.
Ma strano che non dice, strano che non cita Ernesto Rossi, i fratelli Rosselli,
Ernesto Rossi, Pierpaolo, tutti noi liberali del mondo di Pannunzio e non del Sole 24 Ore, che non mi invita mai, giornale dei padroni.
Capito, sì, dei padroni, ma lei non era liberista comunque.
Liberista, liberale, libertario, mai invitato in quella radio.
Vabbè.
Quando noi a Radio Radicale abbiamo sempre fatto servizio pubblico per l'informazione radio-televisiva.
Ho capito.
Ci siamo incatenati con Emma, con Marco Cappato, con Maurizio Turco.
Sì. Poi con Rutelli una volta, no?
Con Rutelli, che prima era con noi, con Ernesto Rossi, con Pierpaolo Pasolini, poi dopo dei Verdi, dopo della PD, PDS.
Ho capito, ma adesso voi siete stati eletti dentro la lista del Partito Democratico.
Questo dimostra quanto sei disinformato dal Sole 24 ore radicale.
Vabbè, il collegamento è un po' complicato per queste condizioni di Marco Pannella, grazie. 20:37, 800 24 00 24, Stefano, provincia di Bergamo, tra poco un altro ospite che è stato descritto dall'Espresso, caro Parenzo, come il nuovo Aedo della famiglia Berlusconi, almeno così leggo sull'Espresso, e come dire, non vedo l'ora di sentire, anche se poi lo sento su un'altra emittente che fra poco citeremo, di sentire le sue perle.
Aedo, addirittura Aedo?
Sì, un cantore.
Ma io avevo una domanda da fare a Marco, è andato via?
Marco è andato via. Stefano poi dalla parte, provincia di Bergamo, sì.
Difficile seguirlo perché è tutto...
Sì, vabbè. Stefano dalla provincia di Bergamo.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Buonasera.
Dunque,
ha sentito Pannella, sì?
Sì. Ma era lui?
Beh, scusi, ma noi non è che fingiamo qua, eh.
No, aveva una voce, sembrava un imitatore più che altro.
Vabbè.
No, dunque, vorrei portare a conoscenza degli ascoltatori una vicenda che è successa qui a Boltiere, in provincia di Bergamo. Una
cosa
comunità.
Gravissima è avvenuta. No,
è avvenuta una cosa di una gravità inaudita.
Perché denota un momento particolare nel quale l'asticella si sta sempre più alzando.
Facciamo saltare tutto.
Che è successo a Bolghe? Come si chiama? Boltiere?
Boltiere,
dov'è? Mi sembra vicino
a 12 km da Bergamo, nella pianura bergamasca.
Boltiere, benissimo. Che è successo?
È successo che il nostro vice sindaco...
un attimo solo, senti questo messaggio, Parenzo, vi state cagando addosso, noi siamo qui che vi aspettiamo, stiamo lucidando tutti i bastoni.
E chi è questa qui?
È il tuo appello per la Versiliana, eh?
Ho detto che noi saremo lì e se vogliono discutere, siccome ci hanno massacrato, perché noi siamo a favore della TAV, sì, TAV subito. Sappiano questi signori che noi siamo lì alla Versiliana per parlare di altro. Se vogliono civilmente discutere con noi, noi non abbiamo paura, sanno dove trovarci.
Lucida.
Hai paura tu?
No, ma figuriamoci. Allora, dove eravamo, Stefano?
E dunque la vicenda che era successa qui nel nostro paese.
Che è successo? Però vada veloce, Stefano.
È successo che il nostro vice sindaco, Italo Maurizio Testa, si è fatto fotografare ed è andato su Facebook praticamente, sì, insieme al comandante della nostra polizia locale,
sì,
niente di meno che
con il braccio alzato nel saluto romano.
Il sindaco di Boltiere col braccio alzato, col saluto romano, insieme al capo dei vigili?
Insieme al capo della polizia locale.
Vabbè, ma giocavano, scherzavano.
No, loro certamente cercano di sminuire la.
Ma beh, sono fascisti veri questi qua?
Beh, probabilmente sì. Guardi, le leggo solo tre parole, che perché poi sul sito hanno messo le loro impressioni.
Sì,
no?
Sì.
Allora, di ritorno da Predappio siamo stati a visitare lo zio Benito e ci ha dato ancora una volta quegli stimoli per affrontare questo periodo particolare di questa società.
Ma questi sono dei cretini, scusi, ma questi sono dei cretini, lo dico io.
Aspetta,
come li vuoi definire? Come li vuoi definire tu, Parenzo?
Questi qui?
Andrebbe chiamata l'ambulanza immediatamente, cioè, non è che puoi anche definire.
Abbiamo preso spunto da questa visita a Predappio, nuovo stimolo di visita a Predappio.
Ascolti, funzionano le ultime due righe. Bisogna andare ogni tanto per rientrare poi attivi e pieni di voglia e di forza che solo lui può dare. Meditare qualche minuto sulla sua tomba è ancora emozionante. Noi tireremo dritto.
Ma chi sono questi?
Sono pericolosi.
È il nostro vice sindaco.
Vice sindaco insieme al capo della polizia municipale, chi è?
Capo della polizia municipale.
Vabbè, ma non c'è nemmeno.
C'è un'indignazione abbastanza generalizzata qui a Boltiere, per cui.
Boltiere, una cosa di una gravità inaudita.
Va bene,
Stefano.
Hanno chiesto probabilmente le dimissioni.
Va d'accordo, ma sono due cretini e basta. Abbia pazienza. Sono due poveretti. Non c'è da. Ognuno poi fa quello che vuole, prende ispirazione da quello che vuole, per carità. Non voglio nemmeno.
Uno può fare ciò che
diciamo
vuole,
che se sei vice sindaco e prendi. Se sei un vice sindaco e prendi ispirazione da Mussolini, sei un pagliaccio.
Qualche dubbio ti viene. Uno può andare tranquillamente dove vuole, ma con un incarico così istituzionale, forse non è il caso.
Va bene, grazie. Aristide Malnati, buonasera.
Buonasera a tutti.
Come stai?
Sto bene, direi molto bene in questa nuova veste di serial writer che mi è stata accollata.
L'Espresso ha detto che sei una sorta di aedo della famiglia della famiglia Berlusconi, onori Berlusconi e tutti gli eredi, le perle di Malnati.
Sono un serial writer, ma non un serial killer. Ma poi non sono l'aedo della famiglia Berlusconi, io sono l'aedo di Chi, che è un giornale che dà ogni tanto delle copertine alla Real Casa.
Ogni tanto. No, quasi mai, certo. Diciamo che ha un canale preferenziale, lo vogliamo dire?
Ma sicuramente, come altri giornali hanno altri editori, ma...
No, ma sto scherzando naturalmente, figuriamoci.
Su 100 copertine che io ho commentato con le mie pillole indorate e positive, sì? Saranno state 7 o 8 quelle date alla...
Vabbè, certo, non è che ogni settimana alla Real Casa, è bello come dici la Real Casa, anche tu la consideri la Real Casa.
Ma è una cosa che ho letto sul Fatto, sulla Repubblica, credo.
Dici, se la chiamano loro in quel modo, però loro la chiamano in maniera ironica.
Però rende l'idea, dai, rende l'idea.
Papirologo, così ti chiamano, papirologo.
Papirologo è vero, questo è vero.
Che vuol dire papirologo? Ma Parenzo, tu conosci papirologi?
Beh, nel senso di papi probabilmente.
No,
papi.
Non c'entra niente papi, non c'entra nulla, non fare il cretino, non c'entra nulla.
Papirologi, anzi, studiano gli antichi papiri scritti in greco e io questo ho fatto per anni e anni, fino a un dottorato di ricerca in Francia con scavi in Egitto e con pubblicazioni anche dei papiri in
Europa del
Mar Morto. E poi questo si è rivelato inutile al fine di trovare un'occupazione.
Ah, su questo non c'è dubbio, per quello che non c'è dubbio. Allora, Aristide Malnati, tra l'altro, archeologo, giornalista, e oltre a scrivere una rubrica che si chiama Cicli and Ricicli sul settimanale Chi, è spesso ospite nell'Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo. Alfonso Signorini, che salutiamo qui dalla Zanzara.
Buonasera, direttore.
Devi sempre omaggiare tu, cioè, no, hai sempre questo stimolo, questa sorta di tendenza all'omaggio.
Ma hai detto salutiamo, dico vabbè. Buonasera direttore, è in collegamento?
Barbara Berlusconi, che paragone facciamo, signor Malnati? Barbara Berlusconi...
Barbara Berlusconi con Pato, già mi sono sbizzarrito, diciamo comunque l'ultimo flirt che hanno avuto a Ipanema, ho paragonato lui ad Adone, quindi una bellezza virginale ancora da farsi, da affermarsi, sì. E lei alla dea Venere che è...
che ha amoreggiato con Adone proprio sulle spiagge di Cipro, quindi un po' come era l'Ipanema di 2000 anni fa.
Hai capito, vabbè. Parenzo? Beh, un Edo fantastico.
Adoro la cultura classica.
Ma scusi un attimo, Malnati, ma secondo lei la signora Berlusconi le legge queste cose, la signora Barbara Berlusconi?
Ma credo di sì. Mi auguro, chi ha quasi 3 milioni di lettori.
Certo, certo. E il Cavaliere, a chi lo paragoniamo, il Cavaliere?
Ma allora, adesso parlo seriamente. Il Cavaliere ho paragonato i festini di Palazzo Grazioli ai festini molto lieti, molto così anche licenziosi di Lorenzo il Magnifico, dove convergeva il bel mondo della società fiorentina quattrocentesca.
Ecco, siccome non me lo ricordo, durante i festini di Lorenzo il Magnifico, che succedeva a un certo punto dopo le penne tricolori, apicella?
Chi vuole essere lieto sia,
domanda per certezza. Quindi, secondo te, perché Cruciani lo chiamavano il Magnifico, Lorenzo? Secondo te?
Non lo so, dimmelo
ad
tu.
Occhio. Perché lo chiamavano il Magnifico così ad occhio? Perché
non lo so,
Magnifico?
dimmelo.
Chiediglielo al
perché lo chiamavano il Magnifico?
Aveva un grande concetto di magnificenza, insomma, era un buon vivant, diremmo.
Ma c'era è una questione anche di femmine o no?
Sicuramente, insomma, non avevano la pruderie, non volevano moralizzare.
Sessualità, non volevano moralizzare la sessualità, come dire.
Beh, esatto, hanno portato Firenze a quello che è stata all'epoca rinascimentale, insomma, quindi un grande nome nel Rinascimento italiano. Però sono solo degli liaison dove ci sono dei particolari, ma magari altri non coincidono, sono sempre fatte sul filo dell'ironia.
Questo mi pare scontato.
È un esercizio filologico.
No, per carità. Allora andiamo a sentire il traffico. Intanto 800 24 00 24, poi rientrerò, caro Parenzo, con una cosa che recentemente ti piace molto, c'è proprio soddisfazione ad accontentarti ogni tanto.
Sono curioso, vediamo.
E poi te lo dico, anzi poi lo faccio sentire anche a tutti, naturalmente, non solo a te, non è che la trasmissione la facciamo io e te da soli, insomma.
Ci sono milioni di persone che ascoltano.
Esatto.
Te lo credo che non capisci, frenetico. Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco. Descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli per favore.
Cosa fai, schifoso?
Ma come che faccio? Lavoro, no? Lasciami lavorare. Dico la mia.
Sì, la tua porcata.
Beh, insomma, ognuno ha la sua specialità, no? Ma si può continuare a tubare come fate voi? Gliela vogliamo dare una pennellata di sesso, sì o no?
Le pennellate, dalle alla tua titti.
Gliele do.
Brutto sudicio. Cucinare, che ci resto a
fare insieme a te. Va bene, allora 800 24,
gliele do.
800 24 00 24, perché avevamo evocato con Malnati la Lorenzo il Magnifico, le feste a Villa Certosa, insomma, ad Arcore, forse anche a Villa Certosa. Senta Malnati, però, se Barbara Berlusconi ricorda Venere, a parte che voglio sapere una cosa, ma lei è veramente, come scrive l'Espresso, in grande ascesa presso la corte dei media berlusconiani?
Penso proprio di no, in realtà io ho un'innocente rubrica su Chi
e basta.
E per il resto sono fisso a Radio Monte Carlo, collaboro con altre testate che sono tutto tranne che berlusconiane, anzi scrivo ogni tanto dei pezzi anche sul sito del Sole 24 Ore.
Sì, lo so.
Molto, magari molto più seri, meno stanzonati. Per questo meno attenzionati.
Senta, ma Pier Silvio Berlusconi come lo descriviamo invece?
Pier Silvio io l'avevo, quando Alfonso diede la copertina a lui e recentemente a Silvia Toffanin.
Sì, tanto per...
Mi paragonai a Beatrice d'Este e a Ludovico il Moro, no?
Addirittura, Beatrice d'Este...
Non è un tantinello esagerato, un'antichia proprio esagerato, un'antichia.
No, ma in realtà io nella linea del giornale i paragoni devono essere sempre positivi.
Su questo non c'è il minimo dubbio.
Ma l'idea di paragonare che sono apria, qualora la copertina fosse di Travaglio, fosse per Travaglio, dovrei paragonarlo probabilmente a qualche sofista, a qualche esperto di giustizia dell'epoca greca, magari Demostene, che andava contro Alessandro Magno, quindi alla alla demagogia e quasi alla tirannia di un uomo solo al governo, insomma. Quindi Travaglio potrebbe essere Demostene.
Di Pietro
chi è?
Di Pietro forse è quel quel antico romano che lavorava in Cincinnato, mi pare, che venne chiamato a salvare la città mentre si stava dedicando all'agricoltura.
Invece Priapo, quello che aveva, diciamo, questa, il Belpri,
che poi dà il nome al priapismo, che è una questione che tutti conoscono. Chi è il Priapo, diciamo sempre sul liceo classico, chi è il Priapo della politica, diciamo? Punto di domanda. Lei parte dal, ma secondo me ce ne sono tanti di Priapi in politica, se non altro in potenza, poi in atto non lo so.
Questo certo.
In potenza ce ne sono molti.
Marina Berlusconi a chi la paragoniamo?
Maria Berlusconi l'anno scorso la paragonai,
sempre sobrio,
quando,
il paragone.
Alfonso pubblicò molto coraggiosamente il suo topless a Bermuda.
Grande coraggio.
Una nereide nella pelle bianco latte, una nocianina molto, molto delicata, molto, molto sensuale anche.
Delicata e sensuale, certo. Scusi, vorrei ripetere
un la musica che c'è sotto.
No, i violini scattano sempre.
Però un paragone anche per Cruciani, eh?
Ah, anche per me?
E chi è Cruciani?
Ma sì, io lo paragonerei a Luciano di Samosata, che era un...
A Luciano di?
Di Samosata, era
sì, Luciano
città,
di Samosata, sì.
Esatto, Luciano era un grande intellettuale del secondo secolo dopo
Cristo. Guardi, proprio
non aspettava e non aveva pietà per nessuno con i suoi dialoghi, i suoi strali, e a volte prendeva gioco anche delle divinità olimpiche, quindi era anche un po' irriverente.
È eccessivo come tutte queste cose, però mi soddisfa in pieno. Non ho capito ancora Marina Berlusconi, chi era il riferimento a Marina Berlusconi?
Galatea, no? Galatea. La Galactos, che vuol dire latte, dalla pelle bianco latte.
Dalla pelle bianco latte.
Bellissimo. E dell'Utri invece, signor dell'Utri? Preferirei astenere, però lui stesso, una volta io conobbi dell'Utri, una volta lui si paragonò a Socrate, fratello, forse qui è veramente eccessivo.
Ah, per via della cicuta,
anche lui
certo.
Era stato processato.
Sì, certo.
No, questa sarebbe una cosa estrema.
Marina Berlusconi, Galatea.
Galatea, certo.
Le ha fatto una telefonata dopo, mi hai paragonato a Galatea.
si sarà informata.
Non ha nemmeno chiamato.
Una cosa gravissima.
Questo no.
Ma altro che Emilio Fede, scrive l'Espresso. Sono perfidi questi qua, signorina Pardo.
Ma sono perfidi, sì, no, ma bisogna prendere tutto con ironia, in realtà è molto divertente.
Tutta pubblicità, caro Malnati, grazie.
Grazie mille.
Prima che inizi Alfonso Signorini, prima che ricominci Alfonso Signorini, ti riospitiamo ancora, se vuoi.
Ma grazie.
Se ti fa piacere. Allora, grazie. Siamo quasi in conclusione. Giorgio da Milano, 800 24 00 24. Veloce, Giorgio.
Sì, buonasera a tutti, una cortesia. Sì. Innanzitutto buonasera a lei e ai suoi ospiti.
Ho capito, però se si dilunga poi è finita.
Solo una considerazione, la mia è veramente soltanto una considerazione.
Su questo...
La giornata di ieri ha fatto sì che tutti quanti noi assistessimo veramente a uno scempio, no? Sulla pagina dei giornali,
cioè?
Lo scempio è quello che si è consumato non in termini di votazione, ma in termini letterari del significato della parola politica.
Qual è lo scempio?
Lo scempio è semplice: la politica, i rami del Parlamento hanno l'obbligo, la responsabilità di guidare una nazione, di guidare uno Stato,
allora...
di trovare le soluzioni giuste. Quello che si è visto ieri, volti scuri, pugni sul tavolo, festeggiamenti da una parte e dall'altra.
Ma guardi, i festeggiamenti non l'ho visti, cioè, comunque.
I festeggiamenti non ci sono stati.
Devo chiudere, però velocemente per 10 secondi, vediamo se ci riesce. Piero da Roma, mi dia una frecciatina, Piero.
che forse le feste di Lorenzo de' Medici non erano... Non sono un esperto, ma forse gli invitati erano un po' più di livello rispetto a quelli
di Berlusconi. Dice
forse Lele Mora, forse non c'era le feste Lorenzo.
Beh, magari
forse...
c'era un simile Lele Mora. Grazie Piero. Parenzo, ci vediamo domani dove?
Assolutamente.
Venite,
sì.
venite.
Alla Versiliana col dottor Liguori. Venite.
A domani, anzi, a lunedì in onda, naturalmente.
Gliela vogliamo dare una pennellata di sesso, sì o no?
Le pennellate, dalle alla tua titti.
Gliele do, gliele
Brutto
do.
Subito.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.